Ecco, vorrei anche sentire da voi se c'è qualcuno che ha qualche derivazione, qualche spiegazione che vuol sentire. Ecco, se c'è qualcuno che me lo dice, va bene, se no... Per il battesimo, ecco, sì, questo è uno degli argomenti di oggi. Vedete, il battesimo è stato istituito per volontà di Dio, no? È un sacramento che dà la grazia, anzi è il primo sacramento, senza il quale non possiamo ricevere gli altri sacramenti. Allora, i bambini, c'è il problema dei bambini che non sono battezzati. Loro avranno un paradiso. Quello che il Signore mi ha fatto capire, mi ha sempre chiarito questo. Tutti i bambini, quelli degli aborti, quelli che nascono prima di poter ricevere anche i sacramenti, eccetera, sono senza macchia, all'infuori della macchia originale. Perché tutti nasciamo col peccato originale. Se non fosse necessario togliere questo peccato originale, il Signore non avrebbe istituito il sacramento del battesimo. Perché se noi togliamo questa verità, allora diciamo, perché dobbiamo battezzarci? Se tutti sono in grazia di Dio, tutti vanno in paradiso, ditemi, perché il battesimo? Vedete, sono problemi gravi, sapete? Sono problemi grossi. Perché diciamo, se Dio ha voluto istituire il battesimo, e chi sarà battezzato sarà salvo, dici? Allora, i bambini non hanno nessuna colpa, proprio nessunissima colpa, nessun peccato, solo non hanno la grazia santificante. Quello che il Signore mi ha fatto capire è che hanno un vero paradiso, cioè la felicità completa questi bambini, però non la visione di Dio, ma non la desiderano neanche, perché sono completamente, intanto amanti del Signore, intanto adoratori del Signore, intanto vedono la verità tutta, ma senza la grazia di Dio, la visione di Dio, come l'hanno quelli che invece hanno avuto il battesimo e muoiono in grazia di Dio, perché quanti hanno ricevuto il battesimo e sono all'inferno? Ma questi bambini male non hanno fatto. Perciò hanno un premio eterno, hanno una felicità eterna. E quando si dice felicità eterna, vuol dire che non desiderano nient'altro. Perché se uno desidera qualcosa e non la può avere, non è più felice. È vero o non è vero? Questi bambini sono perfettamente felici. Conoscono Dio in modo perfetto, diciamo. Ma non lo possono vedere e godere come quelli che sono stati battezzati. Perché, vedete, non sarebbe neanche giusto il Signore, uno che è stato battezzato e ha vissuto e ha lottato per stare in grazia di Dio, è vero? Perché c'è una grande lotta per poter vivere in grazia di Dio, eh? Bisogna andare controcorrente. Adesso il mondo è tutto coalizzato contro Dio, tutto, gli scienziati, i politici, ma non sapete, tutti. C'è una lotta adesso tra l'inferno e il paradiso, che è proprio arrivata, diciamo, al culmine. È la lotta che precede il grande trionfo di Cristo, il grande trionfo del cuore immacolato di Maria. Però noi adesso siamo quasi al culmine di questa lotta, che diventerà ancora più cruenta, diventerà ancora più cattiva. C'è una parte... l'Islam che verrà distrutto completamente. L'Islam è proprio al servizio di Satana. È inutile che lo copriamo. I poveri che non conoscono altro che l'Islam, che non sa, se seguono la loro dettame, diciamo, morale, col quale nasciamo tutti, perché tutti, anche quelli che non sono che non hanno studiato il catechismo, naturalmente parlando, sanno che per esempio l'omicidio è male, no? Chi è che non lo sa? Non occorre essere cristiani per capire. È una delle verità naturali con le quali nasciamo, perché l'anima la crea il Signore. E perciò le linee essenziali della morale il Signore ce le mette tutti nel cuore. Che dopo venga prevaricato, che dopo venga con l'insegnamento sbagliato, ci sono tante motivazioni per cui uno devia, ma tutto è una verità naturale, che l'uccisione è male. Io non ho nessun diritto di togliere la vita a un'altra persona. L'Islam è fondata su questo. L'ordine di Maometto era di tagliare la testa a tutti quelli che non credevano. E nella storia lo sappiamo che l'hanno fatto, e lo fanno ancora. È uno dei grandi mali che ci sono adesso. Il Signore le stetterà. Oh sì, io spero di essere magari in paradiso, ma voi lo vedrete questo, il trionfo di Cristo dopo. C'è una profezia di una persona che è attendibile proprio, che ha detto, anche dopo di questa grande pulizia che il Signore farà, anche i pochi musulmani ed ebrei che rimarranno si convertiranno. E ci sarà un solo ovile sotto un solo pastore. Perché deve ancora avverarsi questa grande profezia di Cristo. Trionferà il Signore, state tranquilli che trionferà. Il cuore immacolato di Maria ce l'ha detto, ci sarà un grande trionfo. Solo che adesso noi siamo nella battaglia, siamo ancora all'oscuro, siamo qua che dobbiamo tenere, sì, o combattere contro il male, contro Satana, contro tutti i mali, Satana, i suoi satelliti, i suoi principi, eccetera, per salvarci l'anima noi e per aiutare a salvare l'anima anche gli altri. Perché dobbiamo fare anche questo, non pensare solo a noi. Certo, più importante è l'anima nostra. Perché quando moriremo il Signore ci chiederà conto della nostra anima. Sapete che io sono stata in punto di morte e ho visto cos'è il giudizio di Dio. Là non c'è nessuno, né papà, né mamma, né marito, né moglie, né figli, nessuno, né parenti, eccetera. Siamo solo noi, nudi, davanti alla verità. Che non è che vediamo Dio, vediamo la verità. E da là non scappiamo mica, sapete? Non possiamo mica addurre, ma è colpa della mia amica, è colpa di mio padre, è colpa di mia madre, è colpa di mio padre. No, siamo noi nudi davanti alla verità. E là non possiamo ingannare Dio. Non lo possiamo, questo è il giudizio, sapete, particolare. Dopo la fine del tempo ci sarà anche il giudizio universale, perché si esalti la misericordia e la grazia di Dio. Ma il giudizio particolare è questo. Appena la nostra anima si distacca dal nostro corpo, il nostro corpo diventa cadavere e marcisce, no? Ricordati, uomo, che sei fatto di polvere e in polvere ritornerai. Ma la nostra anima è immortale. Noi non moriremo più. Abbiamo avuto un principio, ma non avremo mai fine. Mai. E quindi là non possiamo ingannare la verità che è Dio. Non possiamo dire, ma sai, Signore, è stata la mia amica, è stato il mio fratello, è stato quell'altro, è stato... Mi dispiace, guardate. Là siamo nudi e crudi nella verità. E il Signore ci darà conto di noi, non degli altri. È logico che viviamo insieme con i buoni e viviamo insieme con i cattivi. Però Lui ci ha dato la grazia di capire quello che è il bene e quello che è il male. Ci ha dato l'intelligenza di dire cercalo, cerca la verità. Adopera l'intelligenza per capire che cos'è Dio, che cos'è la vita, che cosa devi fare. Perché poi non è che ci chieda grandi cose, Signore, sapete. Lui sa dove siamo nati. Lui conosce i nostri genitori. Lui sa quello che abbiamo ereditato di natura, però tutte le grazie che abbiamo avuto vicino, tutte le grazie, tutta la verità che abbiamo sentito trasmettere e dire, e tu dice che scelta hai fatto? Siamo responsabili noi, siamo responsabili noi. Voi per esempio siete alla ricerca della verità, se no non sareste venuti qua, no. Siete qua perché amate il Signore e volete sapere la verità. Questo, anche se non me lo siete dette a voi chiaramente, ma questo è il vostro atteggiamento, che è il migliore che possa essere. Perché dobbiamo sempre essere in ricerca della verità. Dobbiamo sempre cercare Dio. Dobbiamo sempre cercare di unirci più possibile a Dio. E se sbagliamo, così sappiamo se facciamo giusto o facciamo sbagliato. E se sbagliamo c'è sempre la confessione, c'è sempre il pentimento. Siamo tutti di carne e ossa, nessuno è perfetto a questo mondo. Tutti sbagliamo in qualche cosa, tutti. Ma non è questo che al Signore fa paura o dispiace. Guardate che Lui ha fatto dei convertiti i più grandi santi del mondo. La nostra Chiesa, i fondamenti della nostra Chiesa sono San Pietro e San Paolo, no? Sono due convertiti, ricordatelo. Non erano due stinchi di santo. San Paolo poi perseguitava proprio i cristiani. E se non lo atterrava là sulla via di Damasco, e se lui diceva al Signore che cosa devo fare, e ha creduto, avremmo avuto uno dei tanti delinquenti che avrebbero ucciso, incarcerato i buoni. San Pietro, anche lui povero. Difatti lo dice dopo, allontanati da me Signore perché sono peccatore. Ma lui, no, il Signore non ha paura di peccato. Anzi, dei convertiti, fa dei capolavori. Ci sono di quelli che lui ha preservato, ha scelto così, ma sono rari. E hanno sì un'influenza nella Chiesa anche quelli. Ma lui l'ha detto, il Vangelo è Vangelo. Si fa più festa in paradiso per un peccatore che si pente che non per 99 giusti che non hanno bisogno di penitenza. Questo l'ha detto Gesù. Non lo dico io e non lo dice nessun uomo in questo mondo. Quindi non abbiate paura, anche se avete avuto una vita di peccati, anche se disgraziatamente ogni tanto si può cadere anche nel peccato mortale. Non abbiate paura di andarvi a confessare. Non abbiate paura di convertirvi. Di dire, sì Signore, ho sbagliato. Noi abbiamo tanta superbia in noi, tanta. Vorremmo far sempre giusto e non essere mai nell'errore. E invece tutti siamo in qualche errore. Tutti non siamo completi, tutti non siamo santi. Nessuno, anzi, chi è che è perfetto? Solo Dio è perfetto. Che è nei cieli. Lui ce l'ha detto, siate perfetti come è perfetto il Padre vostro che è nei cieli. Ma grazie, chi ci arriva? Siamo sicuri di non arrivarci mai a questa perfezione. Però Lui ci accetta come siamo. Ma l'importante è la nostra volontà. Decidersi di seguire Cristo a tutti i costi, contro tutto il mondo, che adesso tutto in mano a Satana, tutto, la politica, l'etica, il divertimento, l'insegnamento, le università. È riuscito a penetrare e a rovinare tutto Satana, come ha rovinato Adamo ed Eva, no? Con la tentazione, e loro ci sono caduti. E allora anche noi abbiamo questo grande compito adesso, di seguire la verità, di seguire il Signore. E lo abbiamo nel Vangelo. Guardate che la prima verità, non vi dico mica dal Papa, sapete, vi dico dal Vangelo. Perché anche il Papa non sbaglierà mai niente in fatto di fede e di morale, ma nelle altre cose può sbagliare anche lui. Anche i papi che sono passati qualcosa hanno fatto. Non so se voi avete letto quel libro di Socci, di Fatima. Guardate, leggetelo, vale la pena. Vi chiarisce anche tante cose. Vi chiarisce anche certi errori dei papi. E lo dice chiaro e ha ragione, lo sapevo già. Perché, vedete, quando un sacerdote diventa vescovo e dopo, per volontà di Dio, diventa papa, non è che diventi perfetto. Diventa infallibile in fatto di fede e di morale. Non ci può insegnare ma in fatto di fede e di morale, non nelle altre cose. Se i papi, per esempio, avessero creduto all'intervento soprannaturale di Bernadette, di Fatima, anche dopo Medjugorje, credete, certi errori non li avrebbero fatti. Per esempio il segreto di Fatima non l'hanno voluto dire. Ma perché? Perché li toccava personalmente forse, o perché diceva di fare quello che nella loro mente non era giusto e volevano fare diverso. Questi sono umani anche loro, anche i papi. Ricordate che sono infallibili solo in fatto di fede e di morale. Ora c'è la diatriba dei bambini che non sono battezzati. No, avete sentito? Del limbo. Guardate che gli uomini diano una definizione, che le chiamano limbo, che le chiamino non so, un paradiso, fate la pesca, non so come lo vogliono chiamare. Però ditemi, se ci fosse lo stesso paradiso per quelli che sono battezzati e per quelli che non sono battezzati, allora che cosa ne deriva? Che possiamo fare a meno di battezzarci, no? La prima deduzione è questa. Allora il battesimo non è più necessario. È vero o non è vero? Ditemelo. Se io vado in paradiso lo stesso, anche senza battezzare, perché mi hanno battezzato, perché io faccio battezzare i figli, non è mica vero che è la stessa cosa. No? Guardate, c'è un paradiso perfetto, di felicità perfetta, e quando si dice felicità vuol dire che non c'è nessun desiderio, perché se uno desidera qualcosa e non la può avere non è più felice, è vero o non è vero? È l'appagamento completo, e questo è il paradiso di quelli che non sono battezzati. Non ha mica colpa un bambino povero se è stato ammazzato con l'aborto, oppure se muore disgraziatamente senza il battesimo, eccetera. Non ha nessuna colpa. Perciò il Signore non lo può mica punire. Non sarebbe giusto il Signore. Ma gli dà un paradiso perfetto, ma senza la visione di Dio, completa, di quelli che invece sono stati battezzati. Chi sarà battezzato sarà salvo, dice Gesù. Nel Vangelo leggetelo. Come si può equiparare le due cose? Ma che ci sia un paradiso per tutti quelli, ma senz'altro, poveri bambini, che colpa ne hanno avuto loro? Li abbiamo messi al mondo noi e dopo, o per un motivo o per l'altro, non hanno potuto avere il battesimo. Hanno un paradiso perfetto, ma non uguale a quelli che sono stati battezzati. Non hanno la visione di Dio, ma neanche non la desiderano. Perché quello che sanno di Dio per loro è già la felicità completa, sennò non sarebbe paradiso. Mi sono spiegata? È chiaro questo? È logico questo? Eh sì. Perché allora ci battezziamo? Se non è necessario si va in paradiso lo stesso? Non è necessario. Mentre la Chiesa sempre, anzi solo adesso gli ultimi tempi di purtroppo di allontanamento dalla verità, una volta si doveva battezzare i bambini entro 8 giorni. Le mamme che facevano nascere i bambini in maternità non uscivano neanche dalla maternità, loro lo facevano battezzare là e basta, perché il valore del battesimo non è mica nelle feste, nel pranzo, nella cena, nel convitati, questo, scusatemi, ridurre un sacramento a baldoria, non so che senso abbia. O crediamo nel sacramento, che è voluto da Dio, e all'effetto del sacramento, o se no siamo proprio pagani. Io non posso farlo battezzare perché ancora non ho i soldi, perché ancora e qui i parenti là non possono arrivare, perché ho 100 motivi, no, ma fatemi questo favore. Cosa c'entra il battesimo con tutto questo? Mondanità. come riuscite voi, specialmente i genitori, i parenti, così, a persuadere, per esempio, a sposarsi in chiesa? No, perché non ho i soldi per il pranzo, per il... Ma non è quello. Ci si può sposare, i due sposi e i due testimoni, e basta. In silenzio, senza che nessuno lo sappia. Se ci si apprete, invece di mettere fuori l'atto di matrimonio, lo lasci dentro in sacrestia, che non occorre pubblicarlo. E non occorre mica fare tutte le feste. Tanti convivono. Anche questo, vedete, il Signore dispiace tanto questa cosa. Convivono come fossero sposati e non sono sposati. Perché? Ma e allora se tu convivi già, chi ti proibisce, se credi, sempre se credi in Dio, chi ti proibisce di andare dal sacerdote e dici mi voglio sposare con i due testimoni e basta? Senza chiasso, senza... messi in scena, non è mica quello il matrimonio. Il matrimonio è un sacramento, un grande sacramento, dice San Paolo, il quale non era sposato. Lo chiama il grande, ma è un sacramento. È perché dal matrimonio vengono i figli, vengono i membri della Chiesa. Ma capite che viviamo con dei preconcetti, con delle idee naturalmente propagate da Satana e dai satelliti di Satana, che sono proprio errate, ma sono proprio sbagliate. Il matrimonio non consiste nel pranzo, nel tutto il ricevimento, negli invitati. No, scusatemi, il matrimonio è un sacramento di due che si vogliono unire nel nome di Cristo, sotto la legge di Cristo, per mettere al mondo altri figli. Scusate, questo è il matrimonio. Quando c'è il marito e la moglie e per legge proprio i due testimoni, che possono essere amici, che possono essere fratelli, che possono essere intimi, quello che volete, basta. Tutta la messa in scena è un di più. E l'abito, e i fiori, e gli invitati. Allora uno perché non ha i soldi, e quanti è che non hanno i soldi per fare questo spatuzzo, come diciamo noi, no? E allora perché non possono spostare? Ma chi che le dice? Vedete quante cose sbagliate ci sono, quante idee sbagliate ci sono nel mondo. È tutta propaganda di Satana. Per far che cosa? Perché vivono il peccato? Perché quando due convivono come marito e moglie e non hanno ricevuto il sacramento del matrimonio sono in peccato mortale, perciò non possono comunicarsi. Per ricevere la soluzione nella confessione devono decidere di sposarsi davanti a Dio, di ricevere un sacramento. Non ricevono un grande sacramento che è un aiuto grandissimo per andare d'accordo a loro, per rieducare bene i figli, per formare una famiglia come Dio comanda. Guardate, io sono vecchia, no? Ormai sono proprio vecchia. E ne ho viste di cose, ne ho viste. Ho visto quelli che si sono fidati di Dio. Non avevano i soldi, non avevano la casa. Tutto è venuto dopo, perché hanno fatto le cose bene davanti a Dio. Ho visto di quelli invece che con grande, mamma mia, grande cancan si sono sposati e dopo magari dopo 2 o 3 anni sono già divisi, uno da una parte e uno dall'altra. E non divide l'uomo quello che Dio ha unito, eh? È una legge. È una legge. Mio fratello diceva a mia sorella, mi ricordo, guarda, prima di sposarsi cerca di trovare 7 difetti nel fidanzato. E se vedi che li puoi sopportare tutta la vita, allora sposati. Una cosa saggia, perché perfetti non siamo nessuno. Poi noi abbiamo un grande difetto tutti, di dire che quelli che non la pensano come noi sbagliano. Ma no, cari, Si può pensare in tante maniere, sapete? Si può pensare in tante maniere. Guardiamo la legge di Dio, sbagliano quelli che sono contro la legge di Dio, ma non quelli che la pensano diverso da noi, che siamo il Padre Eterno noi. E allora è logico che due, quando si uniscono, non sono uguali, non sono perfetti intanto, ma non sono neanche uguali, non hanno gli stessi gusti, non hanno gli stessi pareri, la stessa mentalità. Ma io guardo, posso sopportare tutta una vita uno che ha una mentalità così diversa dalla mia? Ecco che cosa dovrebbero domandarsi i fidanzati. Ma vedete, sono tante verità. Poi ricordatevi, non separi l'uomo quello che Dio ha unito. Quando c'è il sacramento, ci sono casi rarissimi di annullamento del sacramento, o perché non avevano la maturità, non avevano la mente lucida, eccetera. Ci sono rarissimi casi che ho conosciuto anch'io, vanno alla Sacra Rota, esaminano come stanno, oppure ingannati, che sono caduti in un tranello. Ci sono rarissime, però c'è anche il modo di sottomettersi alla Sacra Rota, al tribunale ecclesiastico che vede, esamina. Ma vedete, bisogna che noi, alla base di tutto, diciamo una cosa: ma io devo obbedire a Dio o agli uomini? Ditemi voi, questa è la domanda che vi dovete fare, tutti. Vale la pena di obbedire a Dio o vale la pena di obbedire agli uomini? E se gli uomini mi impongono cose sbagliate, io non li obbedisco, assolutamente. Non possono impormi cose sbagliate. Io non, perché ci sono, si può arrivare anche al martirio di questo. Quanti martiri ci sono? Perché? Perché non hanno ceduto alle cose sbagliate, non hanno ceduto a Satana, hanno creduto in Dio, e ci hanno rimesso che la vita, sì, ma sono martiri, sono beati in cielo per tutta l'eternità. Se Monsignor Melingo avesse ceduto e avesse ascoltato quello che volevano imporgli, come sarebbe adesso? Invece è in cielo martire. Lo sapete che è stato ucciso Monsignor Melingo, vero? Quello che c'è non è Monsignor Melingo, è un falso. È un falso che non ha più avuto neanche la forza e il coraggio di fare quello che gli avevano imposto. L'avevano pagato bene, eccetera, però adesso è stufo, ho detto che faccio il prete davvero, che non è mica prete. Il vero Melingo, io... poco prima che lo uccidessero, sono stata a pranzo con lui. Aveva le gambe gonfie così. Non riusciva quasi più a camminare. Aveva più di 70 anni. Questo salta, avete visto giù per le scale che scale faceva? Almeno 20 anni di meno, il falso. Vedete, dopo verrà fuori, sapete questa verità. Forse ancora, ma ci manca poco che risulti. L'hanno ucciso, è martire Monsignor Melingo, e lo hanno torturato prima perché volevano che cedesse, che facesse quello che volevano loro, a lui, fedele al Signore, e lo sapeva, ce l'aveva detto anche nelle prediche, quelli che l'hanno conosciuto, c'è qualcuno qua che sa, lui, se vi ricordate, lo diceva nelle prediche: io morirò martire, l'ha detto, io morirò martire. E difatti è morto Matti. La realtà delle cose è così. Adesso siamo, è il momento in cui il Signore ha lasciato il mondo in mano a Satana. Dopo ci sarà il suo grande trionfo, il trionfo del cuore immacolato di Maria. Ma per il momento, perché? Perché i peccati si sono moltiplicati. Perché la corruzione si è resa così, diciamo quasi totale. Ed è questo il fatto. E allora dobbiamo ritornare alla verità. Io sono una delle poche che persone, lo so io che sono una delle poche, che vi trasmette la verità, ma io ho questa missione dal Signore, solo di trasmettere la verità. Io non ho altre missioni. Allora quell'altro si arrabbia, ogni tanto vedete che sono in ospedale, mi succede qualcosa, però quando lui vuole, eccomi qua a parlare. Una settimana fa ero in ospedale, ma a me non importa che cosa che sia in ospedale, tanto da una parte o dall'altra, io ho sempre visto così. Ha fatto quello che ha voluto, perché io ho detto al Signore, fai quello che vuoi di me, io solo voglio essere tua, un tuo strumento, a me non mi importa niente, che mi ascoltino, che non mi ascoltino, che sia bene, che sia male, che sia in ospedale o fuori, cosa volete che sia? Anzi, ero così convinta di morire giovane, ma ormai, immaginate, è tutto da ridere, vero? Magari non ho più la memoria per certe cose umane così, ma quello che è del Signore. Ma tanto parla Lui, non sono mica io che parlo, è Lui che parla in me. Perché io gli ho dato tutto, gli ho detto, tu prendimi tutto, quello che vuoi, l'intelligenza, la volontà, la memoria, le parole. E parla Lui, questo che io vi trasmetto è verità, è la sua verità, non la verità del mondo, non la verità di Satana. E se voi andate nel Vangelo, se voi leggete la Sacra Scrittura, ho aperto così la Sacra Scrittura, le lettere di San Paolo, che sapete che sono meravigliose, no? Dice, per me il vivere è Cristo. È venuta fuori questa frase, io ve la leggo. Desidero che sappiate, fratelli, che le mie vicende si sono volte piuttosto a vantaggio del Vangelo, al punto che io, che in tutto il pretorio e dappertutto, si sa che anche sono in catene per Cristo. Era prigioniero per Cristo. In tal modo, la maggior parte dei fratelli, incoraggiati nel Signore dalle mie catene, ardiscono annunciare la parola di Dio con maggiore zelo e con timore e senza timore di alcuno. Anch'io ogni tanto mi metto in catene quell'anno e il Signore lo permette. Va bene? Non posso fare niente, in ospedale non si può fare niente, altro che fare quello che vogliono i medici, eccetera. È la terza volta che in poco tempo sono in ospedale, ma dopo mi fa venire fuori il momento giusto, mi dà la forza di agire il momento giusto, e me la do mica da sola. Sono la stessa di quando ero là a letto. Ma guardate che lui fa quello che vuole. Io per quello che sto tanto serena e tanto tranquilla, e dico, Signore, quello che vuoi tu, va sempre bene. Alcuni, è vero, predicano Cristo anche per invidia e spirito di contesa, ma altri con buon sentimento. Questi lo fanno per amore, sapendo che sono stato posto per la difesa del Vangelo. Quelli invece, predicando Cristo con spirito di rivolta, con intenzioni non pure, pensando di aggiungere dolore alle mie catene. Ma quando? Che questo che importa, dice. Purché in ogni maniera, per ipocrisia o con sincerità, Cristo venga annunziato in me e io me ne rallegro e continuerò a rallegrarmi. Perché non predichiamo Cristo per noi, per il nostro interesse, non mi viene proprio niente. Io amo Cristo, lo amo proprio con tutto il cuore, l'anima, la mente e le forze, come dice il Vangelo e anche la dottrina cristiana, vero? Che bisogna amare Dio con tutto il cuore. Faccio umanamente parlando. Noi abbiamo un cuore, diciamo sempre che la sede dell'amore è il cuore. Noi abbiamo che dobbiamo amare Cristo col cuore, come nostro fratello, come nostro salvatore, come nostro Dio. Ma è il fratello prima di tutto. E si è fatto uomo come noi. ha voluto nascere da una donna come noi. Il padre no, il padre eterno. Ma la Madonna è una donna. Non è una divinità la Madonna, non è Dio la Madonna. La Madonna è una donna privilegiata perché è nata senza peccato originale, dovendo diventare la madre del Figlio di Dio, però una donna come noi. E ci vuole un bene immenso. E sa che il suo figlio, unico figlio, figlio di Dio, che è suo però figlio, ha dato la vita ed è morto come è morto, per noi, per salvarci. Ma pensate che cosa ha provato la Madonna, mentre non ha sofferto niente nel parto, perché Gesù è uscito da lei come la luce passa attraverso un vetro. Infatti è vergine, no? Si dice. Postpartum virgo inviolata per marxisti. Guardate che è una verità di fede, che la Madonna è vergine. Perché Gesù è uscito da lei come la luce passa attraverso il vetro. Del resto era figlio di Dio, non era figlio di un uomo. Lei non era rimasta incinta per un uomo, ma per volontà di Dio. Provate a ragionare le cose. Due e due fanno quattro, viene logico. Credete che il Signore non sia onnipotente, che non possa fare quello che vuole? Però è sempre donna la Madonna. Ecco perché ci vuole tanto bene. Ecco perché prega incessantemente per noi. Ecco, ma essendo madre di Dio, ha anche tanta autorità. E interviene sempre per il bene, sempre per la gloria di Dio e per il nostro bene. Per il nostro bene. Dunque guardate voi, noi abbiamo una intercessitrice come noi, di carne e ossa come noi, in cielo, che ci ottiene qualsiasi grazia. Ed è quella che ci prepara, ci dice, ci avverte, guardate che il demonio farà così, guardate che ci sarà questo. Cercate di metterlo in salvo. L'ascoltiamo. Guardate, ci sono state le grandi, senza dire tutte le altre apparizioni private e comunicazioni del cielo private, ma quelle proprio, diciamo, mondiali. La Salette, Bernadette Subiru a Lourdes, a Fatima, dopo Medjugorje. Ma perché il Signore adopera le cose che non sono per confondere quelle che sono? Adopera i bambini, adopera gli ignoranti, non adopera i professori di università, non adopera i politici, non adopera i presidenti della Repubblica o robe del genere. Lui sceglie le cose che non sono per confondere quelle che sono. San Paolo ce lo dice chiaramente. Sceglie le stolte per confondere le sapienti. Certo che un bambino è stolto, non ha studiato, specialmente. Immaginatevi se i pastorelli di Fatima avevano studiato, non andavano neanche a scuola, non sapevano neanche leggere e scrivere. Ma non importa. Lui sceglie le cose che non sono per confondere quelle che sono, quelli che si credono i grandi, intelligenti. È vero, il Signore si è rivelato anche a persone molto intelligenti, mettete un San Tommaso d'Aquino, ma sapete che umiltà aveva quell'uomo? Sapete che umiltà? Come un bambino? Difatti lo prendevano in giro i frati. Un giorno le hanno detto, Tommaso, vieni a vedere, c'è un asino che vola. E lui è corso alla finestra a guardare. Tanto era semplice. Era già frate, era già con l'intelligenza che aveva e la cultura che aveva. Ma il Signore sceglie così. E poi l'ha detto, sceglie le cose che non sono per confondere quelle che sono, le stolte per confondere le sapienti, le deboli per confondere le forti. E se anche un papa ragiona, ma cosa? Il Signore deve manifestarsi a quei mocciosi là e non può dirlo a me? Anche una mia superiora. Con me ha fatto la stessa cosa, ma sempre combattuto, ma sempre cercato di mettere, di annientare quello che voleva il Signore, perché dopo a una mia amica che è andata a parlargli, a parlarle, le ha detto veramente, ma perché il Signore, la Madonna, il Signore non parla a me direttamente e deve parlare a Solida? Dite voi. Perché lei aveva tutte le doti, intelligenza, potere, era madre generale, eccetera. Ma non è così. Il Signore adopera le cose che non sono per comune. Siccome la prima cosa che mi ha fatto capire nella vita è che sono niente, e che sono solo uno strumento che lui usa, a patto che io capisca che sono proprio nulla. Se io non fossi convinta di essere nulla, di essere solo uno strumento come questo qua, io non sarei qua a parlarvi, sapete? Il Signore non lo permetterebbe. Ma io so di essere niente, so di non avere niente, so che quello che dico non è mio, non è frutto della mia intelligenza, del mio studio, no. È solo volontà sua. Sono solo parole che mette lui nella mia bocca. Io devo sempre dare gloria a lui. E devo dire, Signore, sì, sei tu che parli, basta. A me non sarebbe neanche venuto per l'anticamera del cervello di dire questo o di dire l'altro. Ora, se lui ha questa volontà, ma ditemi, i papi stessi l'hanno ascoltato? Diciamocelo chiaro. I papi, nel quel libro di Soci, dice chiaramente che Giovanni XXIII, che tra parentesi non era il Papa voluto dal Signore, lo sapete questo? Non era il Papa voluto dal Signore, sono stati gli uomini che l'hanno eletto, perché fosse uno di passaggio dopo quel grande Papa che abbiamo avuto Pio XII, e diceva prendiamo un uomo di passaggio. E Giovanni XXIII da buon bergamasco ha detto aspetta a me, che io sia proprio che mi adatti a essere un uomo di passaggio, no? E che cosa ha fatto? Ha aperto il concilio, che non era voluto dal Signore in quel momento. E difatti gliel'avevano detto gli altri. Quando lui è morto ed è subentrato Paolo VI, la prima cosa che ha fatto in 224 ha chiuso il concilio. Perché Paolo VI era stato segretario di Pio XII. E sapeva Pio XII, gliel'aveva detto, non è il momento di fare concili. Bisogna che si maturino certe cose. Vedete, sono uomini anche loro, sapete, però non sbagliano quando dichiarano qualche cosa di fede e di morale. Ah, no. Allora il Signore li prende e li fa ragionare come vuole lui e indirizza la loro intelligenza e la loro ora. Questo è il grande, vedete, il grande aiuto che il Signore ha dato all'umanità. Quando parlano ex cattedra, cioè dichiarano qualcosa di fede, sono infallibili, perché il Signore li fa diventare infallibili, non perché non siano loro. In tutto il resto possono essere fallibili, in tutto, ma la fede no. Quando dichiarano qualche verità di fede, quelli sono infallibili. Allora siamo sicuri che obbedendo al Papa, che sia quello giusto, che sia quello sbagliato, non importa. Papa Borgia, sapete la famiglia Borgia, che fama aveva? Alessandro VI, mi pare. Ecco, quello. Pensate che non ha mai detto qualcosa contro la fede e contro la morale. Lui, che era un Borgia, e viveva come viveva. Queste sono dimostrazioni dell'intervento soprannaturale di Dio quando si tratta della fede e della morale. Loro possono sbagliare personalmente, ma non possono insegnarci il falso, i papi, perché Dio li mette nelle impossibilità. E poi, del resto, il primo papa, San Pietro, me lo potete dire? Noi diremo, ma perché il Signore non ha scelto San Giovanni, che era stato così fedele sempre al Signore? No, ha voluto San Pietro, che lo aveva rinnegato 3 volte, giurando e spergiurando che non lo conosceva, o si era pentito, è logico. Bastava quello al Signore. e lo ha fatto primo Papa. Oggi il Vangelo è questo, no? Lo leggete. Tre volte, davanti a degli inservienti, davanti a delle persone che non avevano neanche valore. Non era proprio il caso di rinnegare Cristo in quella maniera. Eppure Gesù lo ha permesso, lo ha permesso. E dopo, quando sarai convertito, converti anche gli altri. E lo ha voluto primo Papa. Se fossimo stati noi come primi papi, l'avremmo fatto San Giovanni, no? Era l'unico che era rimasto sotto la croce di Gesù, l'unico fedele. Gli altri erano scappati, San Pietro l'aveva rinnegato tre volte. E noi umanamente diremmo, ma Signore, ma come fai? Come fai a eleggere uno così? Dopo che hai nelle mani un altro così fedele. Ma vedete che il Signore non la pensa come noi, cioè noi non pensiamo come Dio. Noi siamo limitati. Ci sembra bene una cosa, ma mettiamoci in ginocchio a pregare e dire, Signore, è veramente bene questo? Siamo umili, per favore. È l'umiltà che ci salva, sapete? È l'umiltà. È il metterci al nostro posto e dire, noi siamo uomini molto limitati. Abbiamo una conoscenza limitata. Abbiamo un'intelligenza, per quanto grande, ma sempre limitata. Mettiamoci in ginocchio davanti a Dio a pregare e dire, tu, Signore, che cosa dici? Apriamo la Sacra Scrittura, leggiamo quello che Lui ci dice. Guardate che Lui ci dice la verità, sapete? Chi è che prima di fare qualche azione importante apre il Vangelo, apre le lettere degli Apostoli e dice, Signore, fammi capire se questo è bene o è male? Oltre che pregare, è anche cercare la verità. E la verità la possiamo trovare. Gesù ha detto, io sono la via, la verità e la vita. Dove lo troviamo Gesù? Nel Vangelo e nella Sacra Scrittura. Prima ancora che negli uomini, che dovrebbero trasmettere la verità, ma non sempre la trasmettono. Purtroppo. Ora poi siamo arrivati in un punto quasi culminante dell'ateismo, del tare contro Dio, dell'inganno che può venire per tante cose. State attenti perché ci sono anche sacerdoti che predicano non la verità, anche vescovi non trasmettono la verità. Amano il compromesso, amano. Guardate che la verità l'abbiamo qua. Nella Sacra Scrittura. Tutti abbiamo il Vangelo, tutti abbiamo la Sacra Scrittura, le lettere degli Apostoli, eccetera. Tutti abbiamo il Santissimo Sacramento e metterci là in ginocchio a pregare, Signore, fammi capire la verità, fammi capire quello che vuoi. Ho una decisione da prendere, anche finanziaria, anche materiale. Anche se devo comprare questo, non devo comprare quello. Vado davanti al Signore e dico, senti Signore, fammi fare quello che è bene. Quello che tu sai che è la tua volontà. Ho delle persone, delle famiglie intere che fanno così. Oh, come il Signore li aiuta. Ma come li aiuta? Sono là, esterrefatti, a dire, ma come? Ma abbiamo molto di più di quello che avremmo pensato, che avremmo anche desiderato. Però ci siamo fidati del Signore. Eccolo là. Ci siamo fidati del Signore. Abbiamo pregato. Abbiamo detto, c'è questa casa da comprare. La dobbiamo comprare o no? Signore, noi ti preghiamo. Mettici gli inciampi dove non vuoi che andiamo. E facci fare la tua volontà. Che meraviglie! Che meraviglie! Quando ci si fida del Signore, e il Signore ascolta sempre, non è mica uno come che fa le orecchie di mercante. E quando qualcosa ci va male, dobbiamo subito capire, no, allora questa non è volontà di Dio, perché se fa così vuol dire è un avvertimento, non va bene. Allora cambiamo rotta. E ci aiuta anche, anche e soprattutto nelle cose materiali, perché purtroppo noi siamo immersi nelle cose materiali. Dobbiamo lavorare, dobbiamo mangiare, dobbiamo avere la casa, dobbiamo avere quello. Sono di primaria importanza per noi. E invece la primaria importanza è la salvezza dell'anima, è fare la volontà di Dio. A coloro, dice la Sacra Scrittura, a coloro che amano Dio tutto coopera in bene. Anche quello che materialmente sembra uno sbaglio. Dopo vediamo, oh no, 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 è una salvezza. Ora perché non viviamo di fede? Dice la Sacra Scrittura, l'uomo giusto vive di fede. L'uomo giusto crede. Ma devo pregare, devo mettermi in ginocchio, in grazia di Dio, e se non sono in grazia di Dio vado a confessarmi. È questa la nostra vita. È quello. Adesso andiamo incontro sempre a una situazione peggiore, no? Lo sappiamo già, ve l'ho già detto tante volte e lo sapete. Andiamo peggiorando, non andiamo migliorando. Ma anche quello non deve spaventare. Se voi siete in grazia di Dio, se voi credete a questo, al Signore, all'intervento del Signore, ma il Signore vi salva, il Signore vi mette le cose in modo che dopo siete voi stessi meravigliati a dire, ma com'è andata? Ma come mai è venuto questo? Ma avete pregato. Avete pregato, e in grazia di Dio, perché se no la preghiera non arriva davvero. Se voi vi fidate del Signore, vi tira fuori dalle peste di questo momento che è terribile. Non so quanto il Signore voglia ancora che io vi trasmetta la verità, perché io sono qua solo con questa missione di trasmettervi la verità. Non ho nessun interesse, né umano. Spirituale sì, perché vorrei che tutti vi salvaste, che tutti faceste la volontà di Dio. Questo sì. Materiale, no? Non mi importa proprio niente. Mi manda in ospedale, mi tira fuori, ma faccia quel che vuole il Signore, non me ne fa proprio. Anche in ospedale facevo ridere gli altri, io tranquilla e serena, no, no. Non è quello, non è la situazione. Poi io so che il demonio l'ha a morte e allora cerca di vendicarsi, ma io sono nelle mani di Dio, però io so quello, e il demonio non può fare più che tanto, perché io sono nel Signore e Lui mi salva. E così tutti voi, se voi siete in grazia di Dio e pregate, dite, Signore, guarda, aiutami tu, salvami tu, tirami fuori da questo pasticcio, guarda, c'è questo problema, Signore, cosa devo fare? Vado in chiesa, magari quando non c'è nessuno, e parlo col Signore, così, senti, Signore, io sono in questo pasticcio, ho questo problema, ho questa difficoltà, mi aiuti per favore. Non dico io al Signore quello che deve fare. No, Signore, fammi guardare così, così, così. No, 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 non è quella la preghiera. Mettiamoci in ginocchio a dire, Signore, fai tu. Sei solo tu che mi puoi districare da questi problemi. Sei solo tu che mi puoi suggerire come fare, cosa fare, come comportarmi. Perché sennò è superbia. Se sappiamo già noi, abbiamo già scelto noi e diciamo, no, Signore, devi fare quello che voglio io, e no, scusatemi, questo non è pregare, no? E sapete quanti cadono in questo tranello? Oh, Signore, dammi questo, oh, Signore, fammi fare quell'altro. No, cambiate modo di pregare. Signore, guarda, io sono in queste peste, io non sto bene, io ho bisogno di questa grazia, secondo me. E cosa? Fai tu per favore, districa tu la cosa, risolvi tu la cosa, intervieni tu, ma lo interviene anche miracolosamente, sapete? Quante volte li ho visti queste grazie? Ma bisogna avere fede e umiltà. Non crederci Padre Eterno in noi, non credere che noi solo capiamo, che noi solo comprendiamo, che noi solo sappiamo quali sono le risoluzioni da prendere. Solo noi sappiamo che strada prendere. Ah no, allora il Signore si allontana. Dà la sua grazia agli umili, ma resiste ai superbi, dice la Sacra Scrittura. Uno che crede di sapere tutto, di conoscere che cosa fare, devo, e questa è la strada, e bisogna fare, mettiamoci in ginocchio e dire: Signore, guarda, io non so tutte le cose che tu sai, io so che ho bisogno di questo e questo, per favore ci pensi tu? Provate a pregare così, vedrete come il Signore risolve tutti i vostri problemi, tutti li risolve, morali, spirituali, affettivi, familiari, tutto. Questo anche mia mamma, grazie a Dio, aveva una grande fede, e quando c'era qualche piccolo, qualche problema forte, e c'erano dei problemi forti perché era prima del fascismo, e il fascismo cercava di eliminare tutti quelli che non erano, che sapeva che non erano della loro idea, perciò era un periodo molto 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 duro. Mi ricordo che un giorno era in pericolo mio papà, perché mio papà era antifascista, e perché ha visto, era qua a Milano quando è nato il fascismo, in principio ha visto l'idea buona che c'era e poi ha visto la deviazione, lo si è ritirato, ed era un pericolo forte. Ci ha mandato uno in una chiesa e uno nell'altra perché non chiacchierassimo, a pregare. Questa è mia mamma. E non hanno toccato a mio papà, mentre un suo amico lo hanno bastonato da ridurre in fin di vita. Ma il Signore può tutto. Grazie a Dio mia mamma aveva questa fede, e allora lei diceva: attraverso, con la preghiera si ottiene tutto, noi dobbiamo pregare. E me l'ha inculcato bene nella testa, per volere di Dio proprio, e lo ringrazio tanto. Perché ho capito che si risolvono le cose con la preghiera, con l'aiuto di Dio. Abbiamo passato nei momenti della guerra, guardate che lo sa solo Dio. Tutti quelli che hanno passato la guerra se lo ricorderanno. Ma che cos'è la preghiera? La preghiera. È andata mia mamma al funerale del ragazzo del negozio, giovane, che per salvare i suoi fratelli è morto lui. Ha coperto i fratelli col suo corpo e le schegge delle bombe lo hanno ucciso. È andata al funerale sul più bello allarme di bombardamento. Un bombardamento, dice, tutto attorno a lei. Lei sa. Ma lei pregava. Pregava. Guardate che bisogna pregare, bisogna capire che è il Signore che conduce la nostra vita. Quando avete difficoltà di qualsiasi genere, affettivi, finanziari, intellettuali, quello che volete, rivolgetevi a Dio, ma in grazia di Dio. Se non siete in grazia di Dio, andate subito a confessarvi e poi pregate. Il Signore è fedele, aiuta. Questo che vuole che oggi vi dica e che vi trasmetta. E non credete a tutte le baggianate che sono dette in televisione, nei giornali. Sono tutti in mano a Satana. Tutte le televisioni, tutti i giornali, tutte le mass media sono riusciti a impadronirsi di tutto. Ma non della nostra coscienza, non della nostra intelligenza. E per Bacco siamo capaci di ragionare, sì o no? Siamo capaci di vedere. Il Vangelo dice così, e la politica o il giornale dice così. No, mi dispiace, io credo al Vangelo. Non occorre che vada a gridarlo per le piazze, però non aderisco. Dentro di me, prima di tutto, non devo aderire. Dentro di me. E non lasciatevi ingannare. Non lasciatevi ingannare. Dio non ci inganna. Quando sentite qualcosa che vi piace anche, dice, beh, vado a vedere. Siamo d'accordo qua con i principi evangelici? Se non siamo d'accordo, lasciate andare. Perché il demonio si veste di bellezza, si traveste per ingannarci, ma dopo ci fa morire tutta l'eternità, ci fa andare all'inferno tutta l'eternità. Ma scherzate? Ma chi ce la fa fare quello? Dopo la tribolazione di questa terra, che è inutile dire, qua si tribola e basta, no? Va bene? Volete ancora un'eternità, miliardi e miliardi di anni di sofferenza? Ma chi ve la fa fare? Cerchiamo di salvare l'anima. cerchiamo di andare dietro all'insegnamento di Cristo. E allora abbiamo, anche se dobbiamo patire qua perché è inesorabile, ma cosa vuol dire che sia anche 100 anni di patimenti qua, confronto a miliardi e miliardi di anni e poi ancora ricomincia l'eternità? Provate a mettervi davanti e a mettere davanti i vostri figli questa grande verità. È inutile che dico, oh, tanto noi godiamo qua, poi non c'è più niente. No, lo sai che non c'è più niente. Tutti lo sentiamo dentro nel cuore che non è vero che moriamo. Per sempre. Il nostro corpo diventa cenere. Ricordati, uomo, vero? Che dalla terra sei fatto e ritornerai alla terra. Ma l'anima no, è immortale. Una volta creata è immortale. Conficcate nella testa dei vostri figli, dei vostri nipoti, questa grande verità. Portateli a questa grande realtà e vedete che anche loro capiranno, pian piano, senza violenza, con tanto amore, perché Dio è carità, è amore, e Lui vuole l'amore, non vuole la sopraffazione, non vuole la violenza, no. Del resto si prendono più mosche con una goccia di miele che con un barile di aceto. È vero o non è vero? Quando io a volte parlo con le persone così, anche i giovani, e dicono sì, ha ragione, è giusto, lo capiscono se ragionano. E allora pian piano aiutateli, ecco, aiutateli tanto a essere fedeli a Cristo, va bene? E sia lodato Gesù Cristo. Se il Signore vorrà, ci vedremo la quarta domenica di maggio, ecco, ancora maggio, ecco, sempre se Lui lo vuole, va bene, questa volta vedete che l'ha voluto, mi ha fatto uscire dall'ospedale, il tempo, tutto, Lui sa le cose, come fa, va bene, sia lodato Gesù Cristo e buona notte.
Grazie, è andato bene.